Ciao bambine, ciao bambini e ciao anche ai ragazzi, le ragazze e gli adulti che ci ascoltano. Come state? Oggi è sabato 23 marzo. Io sono la giornalista Illy e come ogni volta sono qui per raccontarvi 5 notizie che sono capitate durante la settimana e di cui i giornali hanno parlato. Siete pronti? Allora, partiamo! Russia, un nuovo, vecchio presidente. Vladimir Putin ha stravinto le elezioni e fino al 2030 sarà ancora il presidente della Russia. Ufficialmente il risultato si è scoperto lunedì, al termine delle votazioni che si sono tenute in 100.000 seggi elettorali della nazione. Ma chi avrebbe vinto si sapeva già. Le elezioni in Russia, infatti, non sono elezioni libere. In teoria, ciascuno può andare al seggio elettorale e scrivere sulla scheda quello che vuole. Nei fatti, però, chi non vota Putin rischia di essere segnalato alle autorità e poi punito. La scelta non è libera anche perché lo staff di Putin incentiva i cittadini a votare per lui, con metodi discutibili. Per esempio, distribuendo iPhone gratis e arricciacapelli costosissimi a chi dimostra di votare per riconfermare il presidente. Anche chi decide di votare per qualcun altro non sa per chi farlo. In Russia ufficialmente esiste un partito di opposizione che fa proposte diverse da quelle del presidente Putin, ma in realtà questo partito è solo una finta. L'opposizione è capitanata da personaggi sconosciuti. Non si fa nessuna pubblicità ed è controllata da Putin stesso. Pensate che i candidati dell'opposizione, subito dopo il voto, poi approvano tutte le decisioni di Putin. È facile vincere così. Non potendo far altro, quindi, molti russi hanno aderito al Mezzogiorno contro Putin, un'iniziativa proposta prima di morire da Alexei Navalny, l'oppositore di Putin misteriosamente ucciso in un carcere di massima sicurezza in Siberia, di cui abbiamo parlato negli episodi scorsi. Invece di contestare apertamente Putin e rischiare di essere messi in galera, per farsi coraggio e riconoscersi, gli oppositori si sono dati appuntamento alle ore 12 di domenica davanti ai seggi elettorali e in pochi minuti hanno votato, scrivendo sulla scheda qualsiasi nome, purché non fosse quello di Vladimir Putin. È stato un segnale di speranza. Ciò nonostante, Putin ha stravinto, prendendo circa l'87% dei voti. In 24 anni al potere non ne aveva mai ottenuti così tanti. Gli esperti si aspettano che nei prossimi anni, fino al 2030, Putin ne approfitterà per limitare ancora di più la libertà di espressione dei cittadini russi, come ha fatto ogni volta dopo le elezioni. Scuola chiusa per Ramadan. Nella scuola Iqbal Masih di Pioltello, nella periferia est di Milano, ci sono 1270 alunni. Hanno tra i 3 e i 14 anni e il 43% è di origine straniera. Questa scuola è stata la prima in Italia a prevedere un giorno di vacanza, il 10 aprile, per festeggiare la fine del Ramadan, che è la seconda festività più importante per i musulmani. Il preside ha preso la decisione perché, ha spiegato, in quella data in classe finivano per esserci solo pochi bambini e fare lezione era inutile. Inoltre, sembrava un segno di integrazione. Come i musulmani festeggiano con i cristiani Natale e Pasqua, è bello che accada anche il contrario. Non tutti però sono d'accordo e anzi, la decisione di chiudere la scuola per il fine Ramadan ha sollevato un gran polverone. Molti dicono, i bambini musulmani avrebbero comunque potuto stare a casa per la loro festa, senza bisogno però di chiudere tutta la scuola. È un gesto troppo forte, dicono altri, come se ci stessimo piegando a una cultura e a una religione che non sono quelle dell'Italia. Il preside si è giustificato dicendo che i genitori che rappresentano l'istituto hanno tutti sostenuto la sua proposta. Inoltre ha spiegato che aggiungere una festività non toglie niente alle feste cattoliche come Natale e Pasqua, per cui le lezioni ovviamente continueranno a essere sospese. Anzi, per non creare problemi, il preside ha anche fatto cominciare la scuola a settembre un giorno prima, in modo tale che alla fine dell'anno le ore trascorse a scuola non fossero meno del previsto. Ma non è bastato a fermare la polemica. La Sicilia ha sete. In Sicilia non piove da mesi e la regione è in emergenza siccità. I laghi artificiali sono vuoti e i fiumi in secca. Gli agricoltori non hanno acqua per irrigare i campi e le piante e gli animali si trovano in difficoltà. Ovviamente la siccità colpisce anche gli uomini. Nelle province di Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo, centinaia di comuni hanno iniziato a razionare l'acqua. Significa che dal rubinetto viene fatto uscire un numero limitato di gocce, in modo tale che le riserve bastino per tutti. Oggi 1 milione di persone, circa un quinto di tutta la popolazione dell'isola, vive con l'acqua razionata. La Sicilia è una regione abituata ad affrontare periodi di siccità, ma questi sono diventati più lunghi e frequenti a causa dei cambiamenti climatici e del surriscaldamento del pianeta Terra. Per esempio, in Sicilia una condizione simile in questa stagione non si vedeva da 70 anni. Inoltre, se la situazione è così adesso, che l'inverno è appena finito, come andrà quest'estate? Per gestire l'emergenza acqua il governo ha nominato un commissario. Risolvere la situazione però è difficilissimo. Bisognerebbe costruire da zero sistemi di raccolta dell'acqua piovana. In Italia recuperiamo solo l'11% dell'acqua che cade dal cielo. E soprattutto mettere delle pezze al sistema idraulico, la rete di tubi lunga 500.000 km che porta l'acqua dall'acquedotto fino ai nostri rubinetti. In Sicilia la rete è un colabrodo. Ogni anno nella regione più della metà dell'acqua potabile che parte dall'acquedotto non arriva a destinazione, semplicemente si perde per strada. Sboccia un nuovo Banksy. In occasione della primavera, l'artista di street art Banksy, che nessuno conosce, visto che mai si è presentato con il suo nome vero, né ha mai fatto vedere la sua faccia, ha firmato un murales nel quartiere Islington, a nord di Londra. L'opera è stata realizzata domenica notte su un muro bianco in un piccolo cortile, di fronte a un ciliegio spoglio. Dai suoi rami Banksy, durante la notte, ha lanciato secchiate di vernice verde per colorare il muro. E poi ha disegnato una bambina con in mano un serbatoio di tintura color prato. In questo modo sembra che la bambina abbia colorato il muro e che dall'albero spoglio nascano delle foglie. Che cosa significa quest'opera? Non lo sappiamo. Forse è un incentivo a proteggere l'ambiente. O forse è solo un segnale di speranza, della primavera che sboccia anche dove non te lo aspetti. I cani e i viaggiatori. C'è chi viaggerebbe in aereo tutti i giorni e chi invece ha paura di volare. Alla seconda categoria ha pensato l'aeroporto di Istanbul, in Turchia, che ha ingaggiato dei cani per tranquillizzare i passeggeri. I cani, che sono 5 e appartengono alla specie dei Labrador, sono a disposizione dei viaggiatori, che vogliono dar loro una carezza prima di volare, oppure coccolarli un po'. Gli animali sono addestrati a farsi toccare da sconosciuti, mantengono la calma e non sono infastiditi da rumori o da persone nuove. Passare un po' di tempo con i cani aiuta i viaggiatori a calmarsi e infatti in questi primi mesi l'iniziativa ha avuto un grande successo, tanto che presto l'aeroporto potrebbe mettere altri 5 Labrador a disposizione dei passeggeri prima dell'imbarco. E con questa notizia salutiamo anche questo episodio delle notizie della Illy. Ci sentiamo sabato prossimo per una nuova puntata insieme. Ciao a tutti!